89. Le emozioni negative ci danno veramente una grande opportunità. Quando siamo concentrati nella meditazione sui vantaggi Quando siamo concentrati in meditazione, nell'analisi sui vantaggi dell'eliminare le emozioni negative, naturalmente ci verrà anche un senso di acutezza nello sviluppo della nostra mente. La nostra mente si svilupperà e si approfondirà e saremo dotati di un senso maggiore di capacità di comprendere le cose. È importante comprendere, penetrare profondamente l'idea che cercare di acquisire benefici dagli altri o cercare di avere lodi dagli altri o di guadagnare successo utilizzando gli altri non porterà nessun risultato positivo. E quando gli altri ci fanno delle lodi, ci dedicano delle lodi e in qualche modo sollecitano il nostro ego, è molto facile cadere nell'emozione negativa dell'orgoglio e questo aumenta la nostra arroganza e il comportamento nei confronti degli altri perderà il carattere di equanimità che dovrebbe avere, che deve avere. E quindi si cadrà facilmente preda di una serie di altre emozioni negative che si sviluppano successivamente per cause e condizioni da questo inizio, da questa prima emozione negativa. Per esempio, come quando si usano sostanze come alcol e altri intossicanti, queste creano di conseguenza azioni negative che vengono compiute sotto l'influenza di queste sostanze. Allo stesso modo, se si sviluppano nella nostra mente abitudini negative, queste poi danno luogo ad altre emozioni negative che sorgono in conseguenza. Al giorno d'oggi in Tibet la popolarità di queste sostanze purtroppo sta aumentando in maniera massiva ed è importante scoraggiare questo tipo di attitudini che non portano altro che sofferenze. Legge la strofa successiva. Che cosa porteranno tutte queste emozioni negative al momento della morte? Non ci sarà nessuna soddisfazione dall'aver praticato queste. Bisogna capire che in questa vita non c'è nulla a cui si deve essere attaccati. Anzi, l'attaccamento alla reputazione, alla fama, agli onori, tutte queste attitudini portano solo disperazione, sofferenza e non nascerà nessun sentimento di gioia, di serenità, di tranquillità e di pace mentale, perché l'elemento preponderante sulla cui radice nascono queste emozioni, l'attaccamento all'io, l'attaccamento all'ego, alla propria reputazione. Quindi, com'è possibile in questo stato mentale operare per il beneficio degli altri? Se una persona prova gioia soltanto nell'essere lodato e prova rabbia nel sentire che i propri nemici vengono lodati. Questa è un'attitudine mentale che va immediatamente scoraggiata perché porterà solo sofferenza. Strofa 96. Se qualcuno originariamente è un grande praticante, gradualmente acquista studenti e la sua fama si espande, a questo punto, se questo insegnante, questo maestro non è veramente attento al comportamento della propria mente, se non analizza interiormente al nascere queste emozioni negative di orgoglio, di arroganza, cadrà facilmente preda di esse e la sua mente degenererà. Quindi anche questo acquisire successo è negativo alla fine, anche se a livello mondano sembra qualcosa che dia felicità, in realtà procurerà soltanto più e più nemici, perché la persona che diventa arrogante e orgogliosa non avrà più amici e dovrà subire le conseguenze di questa solitudine, mentre le persone oneste con un comportamento umile attireranno sempre persone intorno a sé, che saranno attirate dalla benevolenza di questa persona e diventeranno amiche. E continuando nella lettura della strofa, Sua Santità afferma che se c'è qualcuno che dà molta importanza alla fame, al successo, sicuramente l'arroganza sarà il primo risultato di questa attitudine negativa che ricerca solo piacere personale. Quindi onori, beni materiali, ricchezze, fama e successo non necessariamente portano quella felicità che noi siamo portati a vedere nelle persone che consideriamo, fortunate. Anzi, questo comportamento poi diventerà, materia di danno per gli altri esseri, per le altre persone che cominceranno a vederci in maniera negativa, svilupperanno menti negative nei nostri confronti e quindi non solo questo causerà sofferenze a noi stessi, ma le sofferenze si allargheranno come un cerchio attorno a tutte le persone che poi svilupperanno sentimenti analoghi, negativi o gelosie e via dicendo. Chi invece non considererà importanti queste cose, queste qualità, ma cercherà di praticare la pazienza, anche se le altre persone in qualche modo ci danneggeranno per via di cause e condizioni, noi saremo capaci di fronteggiare queste situazioni. Anche un coraggio, una solidità, una forza mentale che ci rendono capaci di sopportare sforzi e problemi e difficoltà è simile alla pazienza e quindi anche queste attitudini sono molto importanti da sviluppare per avere risultati positivi. Quando si parla della pazienza, è vero che molti fattori concomitanti possono aiutare lo sviluppo della forza di questa qualità. Quindi l'avversione, per esempio, è una qualità negativa che come l'attaccamento può danneggiare la nostra mente. Anzi, è la seconda importante qualità negativa che bisogna assolutamente superare al momento in cui sorge. Questa avversione è simile all'attaccamento ma in senso contrario, ed è anche questa una qualità negativa che sorge dall'attaccamento all'io e crea in cerchio ostilità nei confronti degli altri e di conseguenza degli altri nei confronti, nei nostri confronti. La pratica della pazienza in relazione a qualcuno che è un nostro familiare o nostro genitore, un bodhisattva, un maestro, questa pratica di pazienza non si può sviluppare in relazione a persone che ci vogliono bene, che ci danno solo benefici. La pratica della pazienza va sviluppata in relazione all'avversione, per questo a volte si dice che l'avversione può essere importante nello sviluppo della pratica della pazienza, e per questo si è detto che la pazienza, per essere esercitata, per svilupparsi e per familiarizzare con la pazienza, è necessario che si creino le condizioni necessarie, cioè che ci sia qualcuno che ci danneggia. L'attaccamento è un ostacolo alla pratica della generosità. La rabbia invece non è un ostacolo alla pratica della pazienza, anzi favorisce la pratica della pazienza. Siamo al numero 5. Quando si dà qualcosa con un atto di generosità, non si deve pensare che questo possa essere un ostacolo. Quando si agisce con generosità, non bisogna pensare comunque che questo sia un ostacolo alla pratica della pazienza. Qui si dice che la pazienza si sviluppa sulla base di una qualità negativa quale l'attaccamento. Quindi il nemico deve essere considerato come un tesoro che appare davanti ai nostri occhi, perché attraverso questo, questo individuo, questo fenomeno può essere una situazione negativa a cui ci troviamo di fronte, un problema da superare. Attraverso questo noi possiamo esercitare questa qualità importantissima, la pazienza. Quindi, sulla base di un sentimento di ostilità che qualcuno può avere nei nostri confronti, noi possiamo esercitare questa pazienza e dobbiamo continuamente pregare per poter riuscire a generare dentro di noi questa attitudine, perché è l'attitudine che ci apre la strada all'illuminazione. Azioni che ci danneggiano sono necessariamente dei doni, perché noi possiamo utilizzarle per praticare la pazienza nei nostri confronti, quindi sono la causa per lo sviluppo di questa qualità positiva. Si può pensare che i nemici, che non hanno alcuna intenzione di portarci benessere, in questo caso noi possiamo pensare che è impossibile avere nei confronti di queste persone un'attitudine benefica, perché queste persone ci portano negatività e noi dobbiamo respingerle. Invece il ragionamento che dobbiamo fare è l'opposto, dobbiamo proprio pensare che queste persone che a livello ordinario sembrano essere contro di noi e che ci vogliono danneggiare, contrariamente al modo di pensare comune, queste persone devono essere viste come strumenti di beneficio nei nostri confronti perché ci danno la possibilità di esercitarci ad essere equanimi e a vedere il nemico come un essere senziente che è preda di un'emozione negativa, e quindi avere compassione e cercare di aiutarlo invece di avere una reazione negativa nei suoi confronti. Nelle pratiche del Bodhisattva si parla di molte molti esempi di Bodhisattva che hanno dato il proprio corpo ai nemici e non hanno avuto la minima ostilità nei confronti di chi li ha uccisi o torturati. Per esempio, possiamo pensare quando dobbiamo subire un'operazione chirurgica dove ci vengono tagliate parti malate del corpo, che il dottore che sta operando non è spinto da motivi di ostilità nei nostri confronti, ma ci vuole fare qualcosa di buono, ha intenzione di curarci. Dobbiamo pensare allo stesso modo nei confronti del nemico, perché con questa persona che ci danneggia noi possiamo praticare la pazienza. Quindi il nemico è il supremo campo di meriti, è il supremo agente che ci può portare sul sentiero spirituale, che ci aiuta a sviluppare il sentiero spirituale, come un medico che attraverso un'operazione chirurgica alla fine ci guarisce da una malattia incurabile. Uno dei fattori più importanti per raggiungere l'illuminazione completa è praticare la pazienza in relazione ai nemici. Perciò il nostro nemico, questo essere senziente in relazione al quale noi possiamo diventare illuminati, è lo strumento attraverso quale noi possiamo praticare bodhicitta e pazienza. Quindi possiamo accumulare meriti ancora più velocemente di quanto potremmo fare in una situazione ordinaria dove non ci troviamo di fronte a problemi o difficoltà o ostilità. Quindi il nemico è simile a un campo di Buddha che ci guida sul sentiero spirituale fino alla completa perfezione. Per noi esseri ordinari, il raggiungimento di qualità che ci permettono di praticare il sentiero, come la preziosa rinascita umana, indipendentemente dal background che abbiamo, che può essere buddista o non buddista, in ogni caso queste 10 azioni virtuose hanno valore per tutti. Sulla base del raggiungimento della preziosa rinascita umana noi possiamo praticare queste azioni indipendentemente dal fatto se siamo buddisti o no, mentre le azioni negative devono essere abbandonate, e questo è un principio che può valere per tutti gli esseri umani che hanno acquistato questa preziosa rinascita umana. E le azioni negative, come pensieri maliziosi che poi danno luogo ad azioni negative di attaccamento, di ostilità nei confronti degli altri, di gelosia, di voler avere, possedere le cose altrui, di ingannare gli altri per avere qualcosa e via dicendo. Tutte queste azioni negative, pensieri negativi, e se noi siamo persone che inganniamo e che diciamo cose ingannevoli agli altri, pensando di trarre qualche beneficio da questo, questa sarà la nostra rovina. In ogni caso, in qualsiasi situazione di vita ordinaria, chiunque noi siamo, qualunque background abbiamo, nessuno può pensare di ricevere benefici compiendo azioni negative. Se noi pensiamo di sentirci così minacciati, se proviamo paura quando qualcuno ci viene a danneggiare, quando qualcuno ci vuole fare del male, e E però pensiamo che ci sono cause che hanno provocato questa attitudine degli altri nei nostri confronti, le accettiamo. Queste sono visioni corrette. Quindi l'importante è tenere sempre presenti le cause che danno luogo ai risultati attinenti alla causa stessa. Le pratiche che invece ci trattengono dal compiere azioni negative vanno sviluppate e, per esempio, si può partire dalla pratica della disciplina morale, cioè astenerci dal danneggiare in qualsiasi modo qualsiasi essere senziente. Questa base di qualità positiva ci aiuta a sviluppare anche tutte le altre qualità. Sulla base della disciplina morale si otterrà un corpo piacevole, la capacità di parlare in maniera piacevole agli altri, adatta alle esigenze degli altri. E comunque bisogna sempre tenere presente che queste qualità positive possono essere ottenute soltanto in relazione agli altri esseri. Se noi fossimo soli, non potremmo praticare nessuna di queste qualità. I tre addestramenti sono tutti fatti in relazione agli altri esseri senzienti, perché il fatto di trattenerci dal danneggiare gli altri è in relazione agli altri, il fatto di beneficiare gli altri è in relazione agli infiniti esseri senzienti. Quindi in relazione a questi esseri noi dobbiamo agire in quanto abbiamo la potenzialità, l'opportunità di aiutare. Se noi ci tratteniamo dal compiere azioni negative sulla base della comprensione di cause e condizioni, questo è il modo giusto di praticare il non danneggiare gli altri e questa è la pratica della disciplina morale. Questi sono i tre addestramenti: moralità, concentrazione e saggezza. Se noi vogliamo ricevere, raggiungere, realizzare la completa illuminazione del Buddha, è solo attraverso il raggiungimento di Bodhicitta, la mente del risveglio. Solo attraverso questa realizzazione noi possiamo realizzare l'illuminazione totale, la piena illuminazione. Quindi il raggiungimento di tutte queste qualità positive e la perfezione di queste qualità positive è la base, il terreno su cui si genera Bodhicitta. Per raggiungere la Bodhità noi dobbiamo realizzare l'accumulazione dei tre meriti infiniti. In tre eoni incalcolabili, attraverso questi tre eoni incalcolabili, i bodhisattva si esercitano nell'accumulazione di questi meriti e questo può essere fatto solo in relazione agli esseri senzienti. Quindi noi abbiamo raggiunto questa preziosa rinascita umana e siamo circondati da esseri senzienti che ci permettono di sviluppare queste qualità che portano all'illuminazione. Quindi, se noi abbiamo sempre in mente questo pensiero che tutti gli altri esseri sono per noi uno strumento, questa è la base fondamentale da cui partire. Qui sta leggendo e qui in questa strofa si parla di sviluppare l'equanimità. L'equanimità nei confronti di tutti gli esseri senzienti significa cercare, avere sempre in mente di aiutare gli altri, di avere questa intenzione di aiutare gli altri in maniera uguale, senza discriminazioni. Quindi non significa che tutti gli esseri sono uguali. Noi dobbiamo chiaramente discriminare attraverso la nostra facoltà intellettiva, ma il nostro atteggiamento nei confronti degli esseri deve essere totalmente equanime al di là dei pregiudizi, partendo dal punto di vista che tutti gli esseri, indipendentemente dalle loro differenze, hanno lo stesso desiderio di essere liberi e felici. Da 1 a 8 si spiega i benefici di praticare la pazienza, specialmente. È necessario pensare alla gentilezza di questi nemici, di quelli che noi vediamo come nemici, alla luce di quello che è stato detto finora. Bisogna completamente assimilare e familiarizzarci con questo pensiero, diventare uno con questo pensiero. Se veramente noi vogliamo emulare il sentiero dei Bodhisattva, se veramente vogliamo recare gioia ai Bodhisattva con il nostro comportamento ed essere figli dei Buddha, dobbiamo comportarci in questo modo, dobbiamo tenere in mente queste cose. I Bodhisattva, nel momento immediato in cui decidono di dedicarsi al sentiero spirituale, come prima motivazione sviluppano questo pensiero di portare solo beneficio a tutti gli esseri senzienti. Quindi, ogni volta che noi ci applichiamo e generiamo la compassione, ci applichiamo all'aiuto di tutti gli esseri indiscriminatamente, questo è un modo immediato per fare sì che i Buddha e Bodhisattva possano rigioire di queste nostre azioni. E quindi l'entrata nel sentiero dei Bodhisattva sarà facilitata per noi esseri ordinari. Siamo al 26. Scusate, 126. Qui sta leggendo questa strofa. Dove si parla della facoltà della compassione che non può sopportare che gli esseri senzienti siano, vedere esseri senzienti che sono sottoposti a sofferenze. Immediatamente bisogna pentirsi delle azioni negative, sia mentali che fisiche, che si sono compiute nei confronti di tutti gli esseri. E pregare immediatamente i Buddha e Bodhisattva con la motivazione ferma di trattenersi d'ora in poi da qualsiasi azione di corpo, parole e mente che possa danneggiare gli esseri. E questo va fatto di fronte ai Buddha e Bodhisattva e questa premessa va mantenuta. E la mente deve essere solida e ferma nel desiderio di cessare qualsiasi pensiero, azione negativa nei confronti di tutti gli esseri, qualsiasi pensiero di vendetta. La natura della compassione deve essere illimitata e deve essere allargata a tutti gli esseri senzienti che tutti possiedono la mente e la natura di Buddha dentro di sé. I Buddha e i Bodhisattva si prendono cura di tutti gli esseri senzienti come una madre si prende di cura del figlio unico che ha. Quindi, sulla base di questo, io sono tenuto a venerare gli esseri senzienti così come si venerano i Buddha, perché tutti gli esseri senzienti hanno dentro di sé la natura di Buddha. Se noi rispettiamo il Buddha, che ha raggiunto lo stato totale della natura di Buddha, gli esseri senzienti, dobbiamo vedere tutti gli esseri senzienti che sono dotati di questo meraviglioso seme, di questa potenzialità, e quindi rispettarli, vederli tutti come Buddha. Quindi bisogna considerare tutti gli esseri senzienti simili a noi, non perché siamo uguali, ma perché abbiamo la stessa potenzialità, lo stesso seme dentro di noi. Se noi vogliamo veramente compiere e raggiungere un traguardo, questo traguardo può essere raggiunto soltanto attraverso il mezzo, può essere veicolato solo dalla presenza di tutti questi esseri senzienti. Tutte le cose che noi possediamo, il nostro benessere, le nostre facilitazioni nella vita quotidiana, dal cibo al benessere, le coperte, i cuscini, tutte le cose materiali che possediamo ci derivano tutte dagli altri esseri che ce le hanno procurate. Inoltre, anche a livello sentimentale, a livello mentale, noi dipendiamo dall'amicizia, dall'amore, dal rispetto, dalla vicinanza con gli altri esseri. In una unica vita. Ah no, e non bisogna considerare solo una vita, ma le infinite vite attraverso le quali siamo stati aiutati, abbiamo avuto relazioni con infiniti esseri senzienti. Tutte le azioni che facciamo in relazione agli esseri senzienti, a seconda che siano positive o negative, ci avvicinano o ci allontanano dal traguardo che è lo stato di Buddha. Strofa 127. Se tutto il mondo diventa una comunità dove tutti si aiutano, dove tutti gli esseri decidono di aiutarsi gli uni con gli altri, questa sarebbe la pace perfetta. Mentre invece nelle situazioni ordinarie una comunità si contrappone a un'altra, vi sono dissensi e problemi. Questo distrugge la pace genuina che potrebbe esserci tra gli esseri. La rabbia e l'ostilità distruggono la forza positiva che ci conduce percorrendo il sentiero allo stato di Buddha. Non dobbiamo mai sentirci nemici di nessuno, non dobbiamo mai reagire con ostilità nei confronti degli altri, ma sempre solo agire con la motivazione che ci sorge da una mente compassionevole. Ed è importante pensare al danno che possiamo arrecare con le nostre azioni agli esseri senzienti. Possiamo essere causa della loro caduta negli stati inferiori. Dobbiamo sempre pensare che questi esseri ci aiutano a progredire, e quindi è aiutando gli esseri senzienti e non danneggiandoli che alla fine si raggiungerà il frutto più alto della completa illuminazione. E anche in questa vita, solo in questa vita, se tutti gli altri che diventano nostri amici, che in questo momento sono nostri amici, noi non sappiamo, e ci sono persone che sono a noi per ora indifferenti, possono diventarci amiche e viceversa. La cosa più importante è pacificare la mente. Tenzin Kyentse Rinpoche, nelle sue preghiere, pone sempre l'enfasi sullo sviluppo della mente di Bodhicitta per avere risultati a lungo termine. Se invece chi prega, prega senza questa intenzione, al massimo si otterranno beni temporanei. Bodhicitta è la chiave per raggiungere l'illuminazione, quindi praticare Bodhicitta tutti i momenti, in tutte le situazioni, è la pratica migliore attraverso la quale spendere, all'interno della quale spendere tutta la propria vita. Se uno vuole raggiungere più ricchezza, più potere, più capacità, la pratica di bodhicitta, con la motivazione di aiutare tutti gli esseri, anche con attitudini irate per il bene di tutti gli esseri senzienti, agendo in questo modo, anche questa può essere considerata pratica di bodhicitta, e anche in questa vita, nel bardo, nelle vite future, saremo sempre protetti se pratichiamo bodhicitta. Bodhicitta è la chiave, bodhicitta è il proposito fondamentale, bodhicitta è la pratica fondamentale per raggiungere l'ultimo goal, il goal fondamentale, l'illuminazione. Non c'è nulla meglio della pratica di bodhicitta. Al momento della morte, la pratica di bodhicitta è il migliore pensiero. Se moriamo col pensiero di bodhicitta, la proiezione nel reame intermedio sarà sulla base di questa pratica. A causa di questo, io ho grande ammirazione e a volte, nei miei sogni, sogno di ricevere i voti del Bodhisattva, perché questo è il metodo per raggiungere la capacità di praticare Bodhicitta, e questi voti del Bodhisattva non sono voti che si perdono alla fine di questa vita, ma sono voti che dureranno e rimarranno fermi nel nostro continuo mentale, vita dopo vita, non verranno persi nello stato intermedio. I voti di Pratimoksha o i voti laici devono essere ripresi vita dopo vita, mentre i voti del Bodhisattva sono voti che durano all'infinito e rimangono sempre nel nostro continuo mentale, nella pratica della divinità, nel Tantra. È fondamentale, prima di fare questa pratica, la presa dei voti del Bodhisattva. Quindi pensare continuamente ai voti del Bodhisattva, anche nei sogni, anche quando si dorme, quando si riposa, è di fondamentale importanza. Quindi, quando ci si accinge a una pratica tantrica, i voti del Bodhisattva sono il primo livello. Al momento della morte, la pratica di Tantra è difficile è uno stadio molto alto, solo ad uno stadio molto alto di praticanti si può utilizzare la pratica tantrica, mentre la mente di Bodhicitta al momento della morte è di aiuto fondamentale, è la base attraverso la quale si può procedere sul sentiero anche nelle vite successive. Abbiamo finito a questo punto il capitolo della pazienza. I capitoli 4, 5 e 6 riguardano l'argomento di come mantenere la pratica di bodhicitta che è già stata generata. Adesso c'è la benedizione del tè. Qui per entusiasmo si intende la capacità di sopportare le sofferenze e E l'entusiasmo diventa come il carburante per sopportare queste sofferenze, cioè solo con l'entusiasmo la pratica della pazienza può avere successo. E quindi la pratica giusta, corretta della pazienza deve essere sempre accompagnata dall'entusiasmo. Qual è il beneficio dell'entusiasmo? E qui legge le prime strofe. Così come l'entusiasmo è come un vento che dà la capacità di movimento alle cose, la pratica di concentrazione meditativa della saggezza e della bodhicitta, tutte queste perfezioni sono basate sulla capacità di una persona di eliminare la pigrizia. La pigrizia è un ostacolo al procedere nel sentiero e lo sforzo è un antidoto alla pigrizia. Per poter ottenere una trasformazione mentale ci vuole sforzo. Quindi bisogna trasformare la mente e chi ha la mente totalmente distorta perché preda di concezioni errate, queste menti distorte vanno trasformate. Per esempio, le menti che sono totalmente centralizzate su di sé. Per queste menti è impossibile pensare agli altri, è impossibile qualunque pratica, ma attraverso la pratica della visione corretta, della corretta, giusta conoscenza della realtà dei fenomeni, anche in un periodo di tempo limitato si potranno vedere i benefici della trasformazione della mente. Se io penso, quando sono arrivato in India e quando avevo sui 30 anni, quando avevo 30 anni, avevo una mente diversa da quella che ho adesso. All'inizio studiavo, ma non avevo ammirazione, ma non avevo comprensione realmente approfondita. Poi, poco a poco, questa mente si è trasformata con l'aiuto di Bodhicitta, anche se questa Bodhicitta era considerata da me una preziosa qualità, però anche nella mente, in questo tipo di mente non avevo una penetrazione totale. Praticando e studiando, studiando e praticando, studiando i vari testi del training, dell'esercitazione mentale, gradualmente, attraverso questi studi, attraverso le pratiche, attraverso il riflettere su questi studi, meditare su questi studi, piano piano nella mia mente è sorta l'inclinazione verso Bodhicitta, e questo ha dato anche entusiasmo, e l'entusiasmo è come lo scorrere di un fiume che aiuta il movimento delle cose. Se vogliamo raggiungere realizzazioni spirituali, dobbiamo applicarci con sforzo ed entusiasmo. Solo in questo modo sarà possibile vedere delle trasformazioni. Se siamo inclinati, invece, se le nostre predisposizioni o inclinazioni sono più portate allo sviluppo di cose ordinarie o preoccupazioni mondane, sarà molto più difficile percorrere il sentiero. Qua siamo, stanza 1, linea 3. Se non si riesce a internalizzare i principi del sentiero, sarà molto difficile praticare solo in maniera superficiale la pratica pratica reale si ottiene con lo sforzo e l'entusiasmo. Nella pratica della pazienza si parla di riflettere sui benefici della pratica di pazienza e si insegna come fare questo. Allo stesso modo, nel caso dell'entusiasmo, è necessario riflettere e analizzare come l'entusiasmo sia l'antidoto alla pigrizia. Che cos'è l'entusiasmo? E qui legge dalla strofa: vi sono tre tipi di pigrizia. La pigrizia che ci attrae verso cose mondane, la pigrizia dovuta all'indolenza, la terza, la prima è l'attrazione per le azioni negative o azioni mondane. Nella seconda stanza si parla ancora dell'entusiasmo alla luce delle predisposizioni che hanno gli esseri verso le azioni mondane, principalmente quelle negative, per familiarità. La prima pigrizia, quella dell'attrazione verso cose negative, poi la seconda quella dell'indolenza, la terza è quella di non volere compiere azioni positive. A causa della mente che si aggrappa al sé e a causa del centrare tutto su di sé, sul nostro ego, sul nostro io, a causa dell'egoismo, noi rimarremo sempre in questo stato ordinario e schiavi di pensieri negativi, saremo condannati alla sofferenza dell'esistenza ciclica. Se invece noi siamo capaci di coltivare la saggezza che realizza la mancanza di esistenza del sé e realizzare la mente dell'altruismo che si oppone all'ego attraverso la pratica di azioni positive nei confronti di tutti gli altri esseri, questo è il sentiero da percorrere per poterci liberare da questo stato di esistenza ordinaria, stanza 3. Si parla della pigrizia, dei tipi di pigrizia che ci impedisce nella nostra vita ordinaria di prendere una decisione seria, di una decisione definitiva. Quindi, anche se a volte riusciamo a prendere decisioni che ci portano a compiere azioni positive, poi a causa della familiarizzazione con questa pigrizia non riusciamo poi a portarle a termine. Ad un certo punto noi vedremo che la nostra vita, trascorsa in maniera ordinaria, in preda alla pigrizia, comincerà a declinare, arriveranno le malattie, la vecchiaia, e noi non avremo fatto in tempo a prepararci. Anche se lo sviluppo della mente, la trasformazione della mente è graduale, se noi veramente ci applichiamo, piano piano vedremo le trasformazioni e non saremo preda di questa pigrizia, perché vedremo i risultati. Siamo già arrivati alla stanza numero 8. Si parla appunto della vita che sta per spegnersi, il momento della morte si avvicina e ci si rende conto di non aver usato questa vita in maniera significativa, di non esserci, ci rendiamo conto di non esserci sforzati, di avere lasciato passare la vita senza sforzo, per percorrere sentiero e comprensioni positive. È importante compiere azioni positive ed avere pensieri positivi per piantare semi positivi. La pigrizia non è di nessun beneficio, né in termini immediati né a lungo termine. È una continua distrazione che ci impedisce di prendere decisioni per portare a termine veramente azioni che vanno nel senso di trasformare la mente. Quindi è importante generare, per contrapporsi alla pigrizia, un senso di convinzione nella propria capacità di realizzare questa trasformazione della mente. Sulla base di questa convinzione, ogni nostra, e sulla base del potere reale che abbiamo, la potenzialità che abbiamo dentro di noi, sulla convinzione che questo può dare frutti, ogni nostra azione sarà un'azione nuova, un'azione fresca, senza pregiudizi, ma un'azione nuova, un'azione che sarà guidata dalla certezza di avere un risultato. In genere abbiamo questa familiarità ad adagiarci sul pensiero che non possiamo, non siamo capaci, non riusciamo a fare certe cose perché sono troppo alte per noi. Invece nella stanza 16 si parla della capacità di superare, che tutti abbiamo di superare questi tipi di indolenza, specialmente la terza di pigrizia, specialmente il terzo tipo di pigrizia, che è quello appunto che ci fa sempre pensare di non essere in grado, di non essere capaci. Se invece noi pensiamo alle qualità del Bodhisattva, uscendo da quel solito modello mentale che ci fa dire noi non saremo mai in grado di fare questo, se noi vediamo invece la possibilità, siamo convinti della possibilità di raggiungere questo tipo di livelli, se pensiamo che anche l'insetto più minuscolo ha in sé questa natura, questa potenzialità, noi abbiamo questa potenzialità dentro di noi, e se ci paragoniamo a questi piccoli esseri senzienti, questi infinitesimali esseri senzienti come un piccolissimo insetto, oltre ad avere il seme e la potenzialità, noi abbiamo anche avuto la fortuna di aver incontrato il Dharma. Quindi come possiamo pensare di lasciarci andare? Come possiamo pensare di non essere capaci? Abbiamo tutte le condizioni necessarie e sufficienti per impegnarci. Quindi dobbiamo prendere la decisione ed avere la sicurezza di riuscire passo dopo passo ad arrivare alle realizzazioni e realizzare i traguardi che ci poniamo. Se noi utilizziamo questa mente che è convinta di riuscire a raggiungere il traguardo che ci poniamo, noi riusciremo a sconfiggere le menti grossolane di gelosia, di arroganza, di orgoglio, che a volte negativizzano questa mente di assoluta convinzione di essere nella capacità di realizzare il traguardo. Quindi bisogna misurare bene il tipo di sforzo che si pone nel percorrere il sentiero e insieme alla pazienza e all'umiltà I Buddha non erano Buddha fin dall'inizio. Originariamente erano esseri senzienti come noi e avevano il seme, la potenzialità di diventare Buddha attraverso la pazienza, lo sforzo e l'entusiasmo. Hanno avuto la capacità di trasformare poco a poco la loro mente e di raggiungere la completa illuminazione. Noi dobbiamo sempre tenere presenti questi modelli e non limitarci a traguardi inferiori, ma pensare sempre a questi traguardi finali. Il Buddha è un essere ordinario che ha percorso tutti i sentieri, i quattro sentieri e i livelli del Bodhisattva, il sentiero della preparazione. A volte pensiamo che questi sentieri siano troppo difficili per noi, ma noi dobbiamo invece percorrere questi sentieri attraverso i loro vari livelli, livelli che hanno all'interno, vi sono livelli all'interno del sentiero della preparazione, vi sono livelli all'interno del sentiero dell'accumulazione e piano piano, passo dopo passo, noi possiamo vedere che possiamo attraversare gradualmente questi passaggi, possiamo vedere la possibilità di raggiungere sulla base del primo livello, il livello intermedio e poi il livello superiore, fino al raggiungimento del sentiero della visione, che è la base per lo sviluppo dei livelli del Bodhisattva. Quindi ci si applica, come detto, nei cinque stadi tantrici, ci si applica alla creazione, alla trasformazione della mente attraverso questi graduali passaggi, ci si applica con la ferma convinzione che tutto questo è semplicemente totalmente nelle nostre mani, nessuno ce lo può regalare. Qui siamo arrivati alla strofa 19. Qui si parla, strofa 20, sta leggendo le strofe dove si parla dell'importanza di comprendere che c'è questa possibilità di chiarire la confusione mentale, questa possibilità di raggiungere un livello di comprensione della realtà dei fenomeni e procedere gradualmente nel sentiero passo dopo passo. I problemi e le sfide che le circostanze ci pongono davanti, il dolore, le sofferenze che dobbiamo sopportare, devono essere affrontati con una mente solida. Se noi rimaniamo a livello in cui non possiamo sopportare neanche per un minuto un piccolo dolore, per esempio la sofferenza e la difficoltà di percorrere il sentiero, è sempre accompagnata anche da un senso di gioia perché c'è dentro di noi questa convinzione di essere sul sentiero giusto. Quindi, mentre nella vita ordinaria qualsiasi tipo di sofferenza e dolori sono impossibili da sopportare perché non hanno un senso per noi, quando ci applichiamo sul sentiero dei Bodhisattva, qualsiasi difficoltà, anche dolorosa, è accompagnata da un senso di entusiasmo e di gioia perché abbiamo in mente il traguardo che è la completa illuminazione. Quindi è importante procedere su questo sentiero tenendo presente sempre il goal finale. Strofa numero 20, no, o 21. La pratica del Dharma, la pratica del sentiero, l'illuminazione può essere lunga anni, anni, eoni, ma per questo non dobbiamo essere scoraggiati, non ci dobbiamo scoraggiare a causa di questo. Anche il tempo comunque è un mezzo per trasformare la nostra mente attraverso una graduale trasformazione, noi raggiungeremo i sentieri, percorreremo i sentieri, anche in senso ordinario, mondano. Per esempio, quando dobbiamo essere sottoposti a un intervento chirurgico, questo ci serve per rimuovere una malattia grave, un problema. Quindi, per quale motivo non vogliamo sottoporci a sforzo anche doloroso per percorrere questo sentiero che ci garantirà la felicità infinita, la completa illuminazione? Vi sono mezzi diversi che vengono usati per questa operazione, per le operazioni chirurgiche, mentre invece il percorrimento del sentiero si fa lavorando sulla mente. In termini mentali vi sono varie pratiche, varie tecniche, per esempio quella del distruggere totalmente, eccetera. Adesso siamo alla stanza 24. Dove si parla, appunto, si fa questo paragone tra i rimedi che vengono fatti per certe malattie attraverso operazioni chirurgiche e il paragone con gli sforzi che si fanno nel progredire sul sentiero. Quando siamo praticanti all'inizio, iniziali, bisogna applicarsi all'inizio a livello mentale. Nella pratica, per esempio, generosità, moralità, pazienza, tutte queste pratiche vanno fatte a livello mentale. Quando abbiamo ottenuto una familiarizzazione mentale con queste pratiche positive, possiamo applicarci nella pratica reale, diretta, operando con azioni adeguate. Siamo alla strofa 26. Qui si parla della capacità che i bodhisattva raggiungono di dare via anche il proprio corpo per il bene degli esseri senzienti. Nella pratica della via di mezzo, il bodhisattva sceglie autonomamente, pur essendo già in grado di arrivare al livello di Buddha, di rinascere nel ciclo del samsara per poter aiutare tutti gli esseri senza essere scoraggiati dalle sofferenze del samsara a cui naturalmente assumendo un corpo ordinario si va incontro. Quindi i bodhisattva sono preparati, sono pronti ad accettare, a prendere su di sé questo tipo di esistenza terrena, di esistenza ordinaria, piena di sofferenze per potersi dedicare totalmente al beneficio degli esseri. In un passo di Nagarjuna ci si focalizza sui benefici di generare la bodhicitta, mentre si aiutano gli altri, si ottengono benefici anche per se stessi. Si afferma che in maniera diretta si aiutano gli altri e in maniera periferica si pongono le basi per il beneficio personale di arrivare allo stato di Buddha attraverso la coltivazione della mente di bodhicitta, dell'altruismo. Si può accettare di rinascere nei rami inferiori per aiutare gli esseri che sono costretti in quegli stati di atroci sofferenze. Il sommario di tutti questi punti lo troviamo nella stanza 30. E se veramente si decide di applicarsi in questo sentiero, in questa stanza si trovano gli elementi di incoraggiamento. Contemplando i benefici di questa aspirazione, sorge naturalmente il desiderio di aiutare gli esseri senza tener conto dei problemi e delle difficoltà che si devono superare. Si dice che la pratica di eliminare le negatività attraverso gli antidoti delle azioni positive deve essere intrapresa sulla base dell'entusiasmo, dello sforzo, avendo generato la mente di Bodhicitta, si prende l'impegno di aiutare tutti gli esseri. Questo è l'impegno, e per mantenere questo impegno dobbiamo eliminare tutte le oscurazioni della mente, tutte le difficoltà, tutte le negatività, tutte le debolezze. Uno dopo l'altro. Quando si genera la sensazione che come esseri umani abbiamo veramente un dono, la preziosa rinascita umana, sulla base di questo, l'entusiasmo e la perseveranza nel percorrere il sentiero sorgono spontaneamente. E il desiderio di eliminare l'infinita miseria in cui si trovano gli esseri sono realizzati, sono gli elementi che aiutano. Qui, in questo momento, Sua Santità sta chiedendo di accendere o lasciare acceso il ventilatore e dice, dice all'aiutante, all'attendente che se il ventilatore è puntato verso il soffitto, lui non sentirà nessun sollievo dal caldo. Siamo alla strofa 35. Sta leggendo la stanza e il commento a questo punto riguarda il fatto che pur avendo questa rinascita umana, se a causa di emozioni disturbanti noi falliamo nell'aspirazione che abbiamo generato, questo porterà a risultati negativi, come nella vita degli animali che devono fronteggiare situazioni pericolose. E la nostra vita non servirà a nulla, soltanto a procurare sofferenze agli altri esseri. Noi finora siamo nati in questo ciclo di esistenze samsariche che sono schiave di sofferenza, infelicità mentale, sofferenze fisiche e non riusciamo a liberarci da queste. Se invece noi coltiviamo l'aspirazione nella mente a liberarci da questo, attraverso l'accumulazione di virtù, attraverso attraverso l'accumulazione di azioni positive che si contrappongono alle azioni negative che ci fanno sperimentare sofferenze. Il risultato di queste azioni, sofferenze nel caso di azioni negative, felicità nel caso del compimento di azioni positive, sono tutte in relazione alla mente. Quindi tutte le azioni sono associate con gli stati mentali che le riguardano in relazione agli oggetti inanimati. Probabilmente l'operato del karma non è associato a pensieri o comunque ad un'attività mentale, mentre nel caso degli esseri umani le azioni, i risultati sono tutti strettamente associati agli stati mentali. Quindi azioni positive danno luogo a risultati positivi in futuro. Le virtù, la pratica delle virtù, la pratica della virtù dà luogo all'accumulazione dei meriti, la pratica di azioni non virtuose darà luogo a risultati negativi. Ci si può porre una domanda: come possiamo discriminare tra azioni positive o virtuose e azioni negative? Il mezzo per discriminare è considerare il risultato che si manifesta in relazione a queste azioni. Qui si parla dei risultati che provengono da azioni negative e positive e quindi dalla necessità di considerare questi risultati e di agire di conseguenza. E si parla della necessità di guardare sempre i Bodhisattva come modelli da seguire, che ci possono dare indicazioni per discriminare tra azioni positive e negative. Causa delle azioni negative, i risultati che maturano sono risultati che portano in stati mentali assolutamente dolorosi, anche se al momento non riusciamo a vedere, in certe situazioni non si vede un immediato risultato sulla base di azioni compiute, questi risultati inevitabilmente ci saranno e in ogni caso come risultato immediato si avranno degli stati mentali disturbati. Questi essere dimentichi o completamente indifferenti ai problemi di tutti gli esseri senzienti è uno stato mentale che non crea felicità, e invece attraverso la virtù delle azioni che sono tese ad alleviare le sofferenze degli esseri, si raggiunge la pace mentale. Se noi semplicemente viviamo in uno stato di completa centralizzazione sul nostro ego, in uno stato egoistico, avremo dei risultati negativi, saremo sempre infelici e non aiuteremo non solo gli altri, ma neppure noi stessi. Siamo alla stanza 46. Bisogna applicarsi con sicurezza, con una mente che ha la certezza di avere di questa legge sulla base della quale risultati positivi seguono azioni negative e viceversa. Prima bisogna pensare attentamente ed esaminare l'azione che si sta per compiere. E se non vi è la completa intenzione, questa azione rimane incompleta. E questa è un'abitudine negativa, il fatto di decidere qualcosa e di non portarla a compimento, nel caso delle azioni positive. Quando si comincia un'azione è necessario portarla a compimento. Vi sono tre elementi che si chiamano orgoglio: orgoglio dell'intenzione, l'orgoglio della pratica e l'orgoglio del completamento. Questo tipo di orgoglio non è inteso in senso negativo come arroganza o senso di superiorità, ma è l'orgoglio positivo di riuscire a compiere un'azione positiva. Il fatto di compiere un'azione positiva deve sempre dare un senso di sicurezza nella capacità di eliminare le concezioni disturbanti. E questa azione deve essere sempre accompagnata dalla certezza che questa azione porta risultati positivi. Quindi non lasciarsi andare pensando di non essere in grado di farlo, di portarlo a termine. Azioni invece che come risultato procureranno dolore e sofferenza a noi stessi e agli altri, queste devono essere abbandonate. I bodhisattva si applicano stanza 31. I bodhisattva, quando si applicano in azioni positive, le compiono con la consapevolezza, con la certezza, con la sicurezza di compiere qualcosa per il bene di tutti gli esseri e di portare a compimento, di essere in grado di portare a compimento questa azione. L'incertezza è un grave ostacolo. Quindi bisogna sempre avere una mente discriminante, una mente riflessiva, una mente capace di penetrare le cose, i fenomeni. Vi sono modi diversi di esaminare questa stanza. Parla della negatività, dell'egoismo e dell'importanza data a tutta se stessi, che negativizza qualsiasi tipo di azione, viene compiuta nei confronti degli esseri. Se invece si ha l'assoluta certezza che le azioni negative vanno eliminate e che le azioni positive vanno praticate, questo darà immediatamente un senso di certezza, di assertività nelle proprie azioni, nei propri pensieri. Qui sta leggendo la strofa che riguarda l'importanza data a se stessi, la confidenza che si deve acquisire. Continua a leggere. qui questo tipo di certezza, di sicurezza deve essere sempre coltivata nel compiere le azioni positive. Qua sta leggendo una dopo l'altra le strofe, interrompendo soltanto per brevi commenti. Siamo alla stanza 67, le sta leggendo una dopo l'altra e ogni tanto il commento riguarda sempre l'importanza di avere certezza, di avere confidenza totale nelle azioni che si fanno e la capacità mentale di riflettere, di concentrarsi sulle azioni che si stanno compiendo, di avere sempre questa capacità di analizzare i risultati e di sapere che le azioni positive danno risultati positivi. Questo è il modo di comportarsi dei bodhisattva, e sempre controbilanciare le negatività, le emozioni negative che ci possono distogliere da questa certezza, da questa fermezza che ci toglie l'efficacia nelle azioni che stiamo compiendo. Quindi stare molto attenti a non generare indolenza, pigrizia, a non generare questo tipo di sconforto nella capacità di poter andare avanti sul sentiero, meditare, riflettere con mente fresca, senza pregiudizi, sulle azioni che vanno compiute, seguendo il modello dei bodhisattva, senza rimanere fissati su posizioni precostituite che possono in qualche modo scoraggiarci, impedirci di procedere, che possono rallentare il nostro sentiero. Non bisogna avere paura, ma agire dopo aver riflettuto, però con totale consapevolezza che queste opportunità che abbiamo non devono essere lasciate, non devono essere sprecate. Ogni azione che scaturisce dalla meditazione, dall'analisi, dalla consapevolezza appropriata alle azioni che si stanno per compiere, l'importante è meditare con introspezione, tenendo ben fermo di fronte a sé l'oggetto di meditazione e appena si comprende attraverso l'introspezione che la mente può essere distratta o trascinata da pensieri disturbanti o distrazioni, bisogna immediatamente ritornare sull'oggetto di contemplazione e concentrarsi su di esso. Se nella pratica ci si accorge che si comincia a diventare deboli nella concentrazione, bisogna immediatamente reagire E quindi immediatamente controbilanciare questa attitudine cercando di recuperare la freschezza e la concentrazione. Nelle nostre pratiche quotidiane, la mattina appena ci svegliamo, io per esempio, appena mi sveglio, recito la stanza di lode, di preghiera ai Buddha Bodhisattva, che si trova negli stadi intermedi del testo della pratica del sentiero di Lama Tsongkhapa. E poi rifletto sulla vacuità, la natura vuota dei fenomeni che si trova nelle strofe del fondamento della via di mezzo di Nagarjuna, e medito sulla Buddha, sul Buddha, sui Tathagata. Ed estendo la meditazione di vacuità ad essi, anche i Buddha non sono indipendenti, non sono autonomi, ma dipendono, e così come il sé della persona, io stesso, Tenzin Gyatso, non esisto intrinsecamente, ma sono dipendente dagli aggregati, e questo è una meditazione sulla vacuità da compiere al mattino dopo la preghiera, poi ci si applica alla sadhana o la pratica della divinità che si sta praticando, e attraverso questa ci si concentra sulla vacuità della divinità. Poi ci si applica alla pratica di consapevolezza attraverso l'esercizio mentale e si cerca di rendere la mente più calma, più pacifica, e sulla base di questa si pronuncia l'affermazione: possa in questa giornata essere di beneficio a tutti gli altri, e che tutte le mie azioni possano essere di beneficio a tutti gli altri esseri. E la sera, dopo aver compiuto le varie azioni della giornata, ci si concentra su quello che è successo, su quello che si è fatto, si rigioisce del compimento delle azioni positive. Si prova rimorso per il compimento eventuale di azioni negative e si promette di rendere la vita più significativa in futuro, nei giorni che devono venire. In questo modo la vita diventa significativa, il passare dei giorni, dei mesi e degli anni ha un significato. E qui si continua la lettura delle strofe e il capitolo della consapevolezza è enfatizzato come importanza. Il capitolo 8 sulla meditazione. La concentrazione meditativa è il metodo, si va al capitolo 8, stanza 1, bisogna porre la mente univocamente sulla concentrazione su un punto e la meditazione deve essere priva di distrazioni fisiche o mentali. Stanza 2 del capitolo 8, nel momento punto in cui si presentano distrazioni, bisogna riportare immediatamente la mente sulla concentrazione. Le distrazioni mondane costituiscono la manifestazione dell'attaccamento che si può manifestare nei confronti di amici o di appartenenti alla propria famiglia. Bisogna totalmente eliminare questo tipo di attitudine. Continuo la lettura. Ora si legge di nuovo Kamala Shila, si passa di nuovo alla lettura di Kamala Shila. Siamo a pagina 6 del testo di Kamala Shila, dove Acharya Kamala Shila pagina 6, paragrafo 5, dove ci si concentra sullo sviluppo della mente del risveglio che è stata generata. Qui si cita la coltivazione della tecnica chiamata shamatha, o calma dimorante, o concentrazione su un punto. E per riuscire ad avere la bodhicitta, a realizzare la bodhicitta ultima, la mente del risveglio, è necessario avere una realizzazione, un'esperienza meditativa sulla vacuità. Abbiamo bisogno di avere per questo un'esperienza di calma dimorante sulla vacuità. Per coltivare la mente ultima di Bodhicitta, cioè la mente totalmente trascendente, la mente che trascende le elaborazioni concettuali, è necessario realizzare la concentrazione univoca sul punto, cioè la concentrazione univoca, in questo caso sulla vacuità. Per elaborazione ultima, cioè la vacuità, e c'è la mente che analizza la realtà ultima, cioè la vacuità. La mente che percepisce direttamente la vacuità è una mente totalmente pura, che è completamente purificata da tutte le elaborazioni concettuali. E nel paragrafo ultimo, legge questo paragrafo e la parte essenziale di questo paragrafo riguarda il momento in cui si usa questa tecnica di meditazione chiamata shamatha o calma dimorante, nel momento in cui si realizza questa attitudine totalmente concentrata della mente sull'oggetto, come risultato di porre la mente che già dimora in questa calma sull'oggetto della vacuità, qui si unisce la calma dimorante alla tecnica chiamata la penetrazione profonda o speciale, o la visione speciale. E gli yogi a questo punto sono in grado di eliminare le oscurazioni mentali. Sono in grado di realizzare questa mente perfettamente chiara e pura che percepisce, che realizza la vacuità. Qui continua la lettura. Questo tipo di mente può completamente distruggere le oscurazioni e le concezioni erronee che riguardano il sé. se si medita semplicemente su shamatha, si può raggiungere pace mentale, su calma dimorante, ma non si può eliminare la mente che erroneamente vede una reale esistenza, il sé come realmente esistente, mentre se alla mente di calma dimorante, cioè assorbita in totale concentrazione, si unisce la capacità penetrativa della visione speciale che comprende la realtà di mancanza inerente della realtà dei fenomeni, a questo punto si riesce ad eliminare totalmente le afflizioni e a sradicare le concezioni erronee. In questo sistema, nei sistemi che accettano gli oggetti e i fenomeni come aventi caratteristiche intrinseche, in questi sistemi non si riescono ad eliminare le visioni totalmente erronee che riguardano la realtà ultima dei fenomeni. Invece, in accordo con questo sistema, la capacità di meditare sulla mancanza di esistenza reale del sé va unita alla capacità di meditare sulla mancanza di esistenza intrinseca reale dei fenomeni. Solo l'unione di questi due tipi di meditazione possono portare alla totale illuminazione, all'omniscienza. Anche l'attaccamento al sé dei fenomeni è classificato come una oscurazione, all'omniscienza. Cioè, qui vi sono diverse interpretazioni, si passa attraverso diverse interpretazioni. La mancanza di esistenza del sé della persona porta alla liberazione individuale. La realizzazione della mancanza di esistenza del sé dei fenomeni porta all'illuminazione totale. Queste realizzazioni sono ottenute attraverso la meditazione in cui si uniscono la concentrazione di calma dimorante alla concentrazione sulla visione profonda. Qui legge il paragrafo, le strofe successive. Si deve, rimanendo nella situazione di meditativa, di calma dimorante, si medita sulla visione profonda della vacuità con la tecnica della concentrazione su un punto. Questa tecnica porta alla realizzazione della totale omniscienza, realizzazione della mente trascendente del Buddha. Continua la lettura. Qui si parla delle difficoltà del meditatore che non riesce a realizzare la calma dimorante e la visione profonda è impossibile da realizzare se manca questa base, perché il meditatore sarà distratto, sarà portato ad interrompere la meditazione, non potrà andare a fondo della pratica meditativa. Invece bisogna riuscire a raggiungere un livello di uguaglianza tra la tecnica di calma dimorante e la tecnica di concentrazione sulla visione profonda. Solo questo riuscirà a liberare la mente dai pensieri concettuali. Si si può interpretare in modi diversi dal punto di vista dei Tathagata che hanno raggiunto lo stato della cessazione, sono liberi dai due tipi di oscurazioni. Questi esseri sono liberi e la loro mente come una fiamma che non è disturbata dal vento. L'unione della calma dimorante e della visione profonda devono essere realizzate al momento finale insieme, ma la calma dimorante deve essere praticata prima e realizzata prima per poter avere la visione profonda totale e solida e stabile. Lo yoga inizialmente deve specializzarsi nella calma dimorante. Per meditare sulla calma dimorante bisogna avere i prerequisiti che sono necessari. Deve esserci un ambiente adatto, il praticante deve essere totalmente al di fuori di qualsiasi preoccupazione ordinaria e avere dentro di sé un sentimento di soddisfazione, di accontentarsi della situazione in cui si è. E poi ci sono tutta una serie di altri elementi che vengono descritti e che sta leggendo velocemente. La pratica di accontentarsi è molto importante perché ci impedisce di essere impegnati in attività mondane, alla ricerca di soddisfazioni mondane. E poi è importante mantenere una pura moralità, un'attitudine etica completamente pura. E appena si presenta una negatività bisogna immediatamente correggerla e provare rimorso nell'avere compiuto qualcosa che non è in accordo con col comportamento etico. Continua la lettura veloce del testo, ponendo l'accento e l'enfasi sulla necessità di questo tipo di meditazione, di questo tipo di ritiro, e cercare di tenere la mente totalmente stabile senza avere attrazione o avversione. Bisogna quindi essere soddisfatti dalle cose che si hanno in quel momento, che si è scelto di avere in quel momento a livello fisico. Qui siamo a pagina 10. Quali sono i prerequisiti della visione profonda? Il maestro dal quale si sono ricevute le istruzioni deve essere un maestro dotato di esperienza e un saggio seriamente impegnato nel percorso e nel quale noi abbiamo una profonda fiducia. Deve avere compassione e deve anche essere in grado di praticare con sforzo e non essere preoccupato dalle difficoltà. E gli insegnamenti di Buddha hanno un carattere definitivo. Quando si classificano testi come definitivi, sono testi che hanno un carattere letterale o definitivo, appunto. Mentre invece vi sono altri testi che non vanno accettati come definitivi, ma vanno interpretati. E il maestro deve essere in grado di discriminare tra questi. Continua la lettura. La saggezza qui pone l'accento sul fatto di sviluppare la saggezza attraverso l'insegnamento, quindi l'importanza del maestro che riesce a discriminare attraverso l'enorme corpo dei testi che vengono studiati e analizzati, quindi i testi definitivi, i testi interpretativi. Da qui sorge la saggezza che è la base per la realizzazione della visione profonda. Si analizzano anche le sofferenze dei rami inferiori e le possibilità invece positive per continuare la pratica nel sentiero che si ottengono nei rami superiori. Pagina 10, paragrafo 4. Continua a parlare dei sutra, dei testi interpretativi e definitivi. Parla anche del fatto che in questa situazione meditativa bisogna avere certe accortezze a in certi accorgimenti per mantenere il corpo in una forma, cioè non ammalarsi, mangiare correttamente. Si parla anche del trattenersi dal mangiare carne. Si pone l'enfasi sul fatto di preferire il cibo vegetariano e in un altro sutra si parla proprio dell'assoluta negatività del mangiare carne, quindi è importante che il meditatore eviti di mangiare pesce o carne. Al giorno d'oggi vi sono quantità di alimenti vegetariani totalmente alla portata delle nostre mani, mentre in passato, specialmente vegetariano e io stesso pongo molto l'enfasi sul praticare il cibo vegetariano, sostituire con legumi e con frutta secca la carne. Io ho avuto un periodo in cui ho praticato la dieta vegetariana e in un certo periodo di tempo ho avuto un problema di salute per cui tutto il mio corpo è diventato giallo, gli occhi erano gialli, la mia pelle era gialla. Ma non era per le realizzazioni, potevo sembrare un Buddha vivente, ma in realtà non era per le mie realizzazioni, ma era per problemi di salute. Da allora, dato che il problema peggiorava sempre, ho avuto problemi di calcoli. e ho dovuto recentemente sottopormi a un'operazione chirurgica. E questo forse è stato anche dovuto a un erroneo tipo di dieta, quindi è molto importante usare una dieta vegetariana per impedire il sorgere di questo tipo di malattie o di certi tipi di malattie. Nella tradizione Chan si pratica il vegetarianismo e anche in altre tradizioni, Jain. Nel Jainismo. Ho incontrato un monaco di Sri Lanka 30 anni fa e abbiamo discusso riguardo al vegetarianesimo e lui ha detto che loro, questo tipo di tradizione monastica da cui lui proveniva, in Sri Lanka non aveva scelta rispetto ad essere o no o meno vegetariani, in quanto questa tradizione, in questa tradizione i monaci dipendono totalmente dalla beneficenza altrui, per cui devono accettare qualsiasi tipo di cibo viene a loro offerto. Per cui anche qui vi sono differenze, bisogna. Qui siamo al terzo paragrafo di pagina 10. Qui vi è la storia di una delle mie guardie del corpo che a un certo punto è diventato monaco. E qui si dice, nella tradizione monastica, si dice che la mattina bisogna mangiare molto perché non si sa cosa succederà nel corso della giornata. Poi si dice che a mezzogiorno bisogna mangiare altrettanto perché non si sa che cosa può succedere. Alla notte bisogna mangiare molto perché non si sa cosa succede durante il sonno e quindi questa è una cosa che non ha molto senso, vi sembra? Il paragrafo successivo si parla dello yogi che entra sulla base della calma dimorante nella meditazione sulla visione speciale o profonda. Tutte le pratiche preparatorie devono essere praticate prima di applicarsi a questo tipo di meditazione, e la meditazione è una delle pratiche preparatorie, oltre a quelle fisiche normali, di lavarsi, di andare in bagno, sono principalmente quella di generare la meditazione appropriata, di applicarsi in questa pratica per il bene di tutti gli esseri senzienti, quindi la motivazione di realizzare la mente di Bodhicitta. Poi si genera di fronte a sé la visualizzazione del Buddha, il Buddha principale, circondato da tutti i Buddha e Bodhisattva nello spazio di fronte a noi, si visualizza a livello mentale. Poi si fanno le prostrazioni. Si pratica la preghiera dei sette rami con le offerte e la confessione, la richiesta ai Buddha di rimanere, il rigioire nelle virtù degli altri esseri. Anche si richiede ai Buddha di dare sempre, continuare a dare insegnamenti. Paragrafo 11, qui si parla della posizione bisogna sedersi su un cuscino confortevole e mettersi nella posizione del loto. Il cuscino va tenuto un po' alto nella parte dietro. Ci si può mettere nella posizione del loto completa, nella posizione del loto parziale o anche su una sedia se non si riesce ad assumere questa posizione, se abbiamo dei problemi. Vi sono certi tipi di meditazione speciale dove si medita, meditazioni tantriche speciali dove si medita su una forma vuota e dove si tengono gli occhi completamente aperti guardando dritto di fronte a sé. Generalmente parlando invece gli occhi devono essere leggermente chiusi, non completamente ma leggermente, e ci si deve focalizzare la direzione dello sguardo sulla punta del naso. Bisogna stare attenti perché non bisogna sforzare troppo lo sguardo per evitare strabici. È più facile per il cervello, la lingua, le labbra e i denti devono essere lasciati in maniera naturale, chiusi in maniera naturale. La lingua deve toccare il palato, la testa leggermente inclinata in avanti, pur mantenendo la spina dorsale dritta. A pagina 11, il corpo deve essere tenuto dritto, le spalle devono essere tenute in una posizione naturale e non troppo tese, e non ci deve essere tensione. Se si lascia perdere, se si abbandona l'attenzione alla punta del naso, si può portare l'attenzione all'ombelico. E perché la punta della lingua deve toccare il palato? Perché se si prolunga il periodo di meditazione per molte ore, si impedisce l'accumulo di saliva all'interno della bocca, e inoltre questo aiuta anche a non avere una bocca secca. Continua a leggere le indicazioni che sono contenute a pagina 11. Queste indicazioni sono molto importanti e lo sforzo che viene posto nell'assumere questo tipo di posizioni non deve essere uno sforzo fatto con tensione, ma deve essere uno sforzo gentile, perché allo stesso tempo ci vuole anche rilassamento. Quindi il corpo deve essere nella posizione giusta, ma anche in un modo delicato, non ci devono essere tensioni. Quindi ci si deve portare nella posizione corretta in maniera dolce e gentile. Questa posizione è comune a tutte le meditazioni di calma dimorante, alle meditazioni sulla visione profonda. Per esempio il grande santo Milarepa ha praticato queste meditazioni e nella sua caverna comunque non aveva nulla, e nella sua caverna attraverso questa meditazione ha realizzato l'unione della calma dimorante e della visione profonda in un unico momento. Questo ci deve servire per comprendere che anche se non si hanno le condizioni,
pronto?
Allora io non sento niente nella mia radio. Scusate, ma non sento con la mia radio, quindi devo forse cambiare la pila. Avere la visione di questi Buddha Bodhisattva, la presenza, sentire la presenza dei Buddha, dei Bodhisattva, dei protettori del Dharma, anche protettori come Mahakala, che possono in casi speciali essere praticati, altrimenti l'importanza è da dare ai Buddha. E qui sta spiegando probabilmente come mettere l'altare, preparare l'altare. In genere quindi viene analizzato l'oggetto in maniera totalmente chiara, con una totale discriminazione riguardo all'oggetto, fino a penetrarlo nei suoi livelli più sottili. Il paragrafo 3, nella quarta riga, parla dell'unione, della calma dimorante e dell'investigazione in cui consiste la visione profonda. Questo viene praticato in unione all'interno del Tantra. Qui sta leggendo molto velocemente. Sta leggendo molto velocemente come si uniscono nella pratica meditativa, nella pratica tantrica, questi due tipi di mente, la mente della calma dimorante e la mente dell'investigazione, della meditazione analitica. Quando il Bodhisattva raggiunge il livello della calma dimorante e dell'unione con la investigazione della visione profonda, qui si raggiunge un livello di fondamentale, totale assorbimento, con una speciale sensazione di benessere sia fisica che mentale, che permette allo yogi di rimanere in questa situazione per un lungo periodo di tempo. Sua Santità dice che vi sono diversi modi di applicarsi, ma quando si arriva a meditare su fenomeni diversi, analizzando diversi fenomeni, e questi fenomeni vengono dopo essere stati analizzati, vengono presi come oggetti di meditazione e ci si focalizza sulla loro vacuità attraverso l'analisi che viene dalla visione profonda. Questo tipo di comprensione della vacuità di un oggetto può essere applicata anche ad altri oggetti, e in questo consiste la visione profonda. Ci si focalizza in maniera univoca sull'oggetto e lo si analizza. Questa è l'unione di calma dimorante e della visione profonda. La calma dimorante è la base, la visione profonda è la mente che penetra profondamente la realtà ultima del fenomeno. E ci fermiamo qui.